Buongiorno.
Ciao.
Che succede?
Ma niente, stamattina ho litigato con la mia coinquilina e stavo guardando un po' di annunci per comprare casa. Ma chissà quando troverò quella giusta. Per le mie tasche intendo, eh.
Ma tu stai già facendo qualcosa, vero?
Ma in che senso?
Nel senso investire per il tuo futuro. Magari con la tua coinquilina poi fate pace, ma in ogni caso pensare al futuro. Al tuo e al mio, ad esempio, che siamo giovani, è utile già da ora. Tipo la casa, la pensione, queste cose.
Ma Ari, non sapevo fossi un'esperta. Quindi, lei cosa mi consiglia di fare?
Non sono un'esperta, però mi informo. Prova a dare un occhio a Scalable, la piattaforma dove puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e imparare come far crescere i tuoi risparmi nel tempo. Si può iniziare anche per gradi, anche un euro va bene. Con Scalable non solo puoi acquistare azioni ETF, ma anche imparare come funziona il mondo degli investimenti.
Ah, ma dai, quante cose che si imparano.
Hai visto?
E a proposito, se vuoi scoprire anche tu di più sugli investimenti e sul mondo di Scalable, visita il link in descrizione a questo episodio e non farti trovare impreparato dal tuo futuro.
Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti.
Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi prendiamo un estratto dal report di luglio della membership di Investire Semplicemente che parla di allocazione del capitale aziendale. Per chi non fosse a conoscenza di come funziona la membership, di fatto è un abbonamento mensile o annuale che permette di avere accesso a dei report di investimento, cioè analisi approfondite di azioni o situazioni di investimento che ritengo essere valide. L'abbonamento mensile permette di avere accesso solo ai report del mese, quello annuale invece permette di avere accesso anche ai report precedenti. In questi report, il primo capitolo, chiamato Market Outlook, è uno spazio che mi ritaglio sempre per parlare di tutto ciò che è inerente ai mercati e agli investimenti. Nel report di luglio ho parlato di allocazione del capitale e credo sia un buon estratto per riassumere l'importanza della metrica nei mercati. Quindi ne parliamo qui, ma è un'eccezione alla regola, perché queste analisi sono disponibili solo per gli iscritti alla membership. Nelle sue lettere agli azionisti di Berkshire Hathaway, Buffett ha spesso sottolineato che le decisioni sul capitale allocato sono le più importanti decisioni che prendono i manager di un'azienda. Per Buffett, il primo test per valutare un business è la quantità di profitto prodotto in rapporto al capitale investito nel corso del tempo, ovvero il rendimento sul capitale investito. Buffett predilige aziende che hanno opportunità di reinvestire il capitale in espansione interna con alti rendimenti. Tuttavia mette anche in guardia dal rischio del dirottamento di capitale, ovvero quando i manager reinvestono eccessivamente anche a bassi rendimenti pur di far crescere l'azienda a tutti i costi. L'allocazione del capitale si riferisce alle decisioni che il management prende su come allocare il denaro generato dalle operazioni dell'azienda. E ci sono quattro opzioni principali. 1. Investimenti in conto capitale, CAPEX. Si tratta di investire il denaro in progetti interni come nuovi impianti, nuove attrezzature, nuove tecnologie. Questi investimenti mirano ad espandere la capacità produttiva e migliorare l'efficienza operativa aziendale. Aziende con solide opportunità di crescita organica dovrebbero reinvestire una parte significativa dei profitti in CAPEX di alta qualità. 2. Acquisizioni. Il denaro può essere utilizzato per acquisire altre aziende e attività strategiche. Le acquisizioni ben fatte possono aiutare un'azienda ad accelerare la crescita penetrando nuovi mercati, acquisendo nuovi prodotti o tecnologie o consolidando settori frammentati. Tuttavia, le acquisizioni comportano anche rischi significativi, come quello di pagare un sovrapprezzo rilevante e il rischio di una cattiva integrazione della nuova azienda all'interno dei processi già presenti della società. Buffett in questo caso suggerisce che il management dovrebbe essere disposto a pagare premi significativi per aziende di alta qualità con forti vantaggi competitivi. Al contrario, guarda con scetticismo le acquisizioni di aziende senza un solido vantaggio competitivo, anche se apparentemente a buon mercato. Punto numero 3. Restituzione del capitale. I profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi o riacquisti di azioni proprie. Una moderata restituzione del capitale può ottimizzare la struttura del capitale e allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti. Tuttavia, i dividendi eccessivi possono privare l'azienda di capitale per la crescita. E sui dividendi Buffett sostiene che dovrebbero essere pagati solo se non si hanno opportunità migliori di reinvestimento del capitale nel business. Altrimenti le aziende dovrebbero accumulare utili e finanziare la crescita interna. Punto numero 4. Accumulo di liquidità. Infine, i profitti possono essere accumulati come liquidità o utilizzati per ridurre il debito e irrobustire il bilancio. Un bilancio solido dà flessibilità per affrontare tempi difficili. E per Buffett, avere un bilancio solido è un imperativo assoluto, anche a costo di rinunciare a possibili rendimenti più alti. Come suggerisce Buffett, usando chiaramente licenza poetica come al solito nella traduzione, essere finanziariamente prudenti non ci renderà ricchi, ma essere finanziariamente imprudenti quasi certamente ci renderà poveri. La chiave è investire in un management che alloca il capitale in modo disciplinato, bilanciando investimenti per la crescita futura e rendimenti per gli azionisti. Guardiamo sempre con sospetto le aziende che perseguono freneticamente la crescita a tutti i costi o restituiscono eccessivo capitale agli azionisti senza mai reinvestire nel business. Alcuni segnali per una buona allocazione solida del capitale sono: aziende che reinvestono nel business principale con alti ritorni sul capitale, acquisizioni mirate che rafforzano il vantaggio competitivo aziendale, una moderata restituzione del capitale senza però compromettere la crescita, un bilancio sempre solido e un'alta qualità del management, focalizzato sulla creazione di valore a lungo termine. Quindi, quando analizziamo potenziali investimenti, è sempre necessario studiare approfonditamente come l'azienda ha allocato storicamente il suo capitale e le sue opzioni prospettiche di allocazione. Società con una storia di allocazione del capitale disciplinata hanno maggiori probabilità di generare ritorni eccezionali per gli azionisti anche in futuro. Spesso però non è semplice identificare aziende e management che hanno la qualità di saper realmente allocare il capitale in maniera ottimale. Proviamo quindi di seguito a dare delle linee guida generali che possono aiutare quando si sta valutando questa metrica in un'azienda. Punto numero 1. Track record. Quando si valutano le prospettive di crescita di un'azienda, è fondamentale non limitarsi a guardare le dichiarazioni del management sui piani futuri, ma analizzare in profondità le decisioni passate di allocazione del capitale. Il track record fornisce informazioni preziose sicuramente sulla qualità degli investimenti in CapEx, quindi reinvestimenti costanti in progetti ad alto rendimento che denotano una dirigenza capace di identificare e sfruttare le opportunità di crescita interne. Sicuramente il track record fornisce informazioni anche sulla disciplina nelle acquisizioni, quindi aziende che prediligono appunto acquisizioni strategiche e valutazioni ragionevoli. Chiaramente tutto questo minimizza il rischio di distruzione del valore aziendale. Bilanciamento tra crescita e rendimenti per gli azionisti. Ecco, una storia di dividendi crescenti e share buybacks, quindi programmi di riacquisto delle azioni proprie, dimostra che l'azienda ha un focus sul creare valore per gli azionisti, ma ha anche un piano per creare valore per gli azionisti, fondamentale. Infine, solidità patrimoniale, quindi mantenere un bilancio sempre conservativo garantisce la flessibilità necessaria per superare, diciamo, i rischi o delle crisi se presenti. Chiaramente un'altra cosa che vogliamo tenere a mente è quanto il management sia in grado di eseguire i piani che ha promesso agli investitori. Quindi se ciò che viene annunciato, diciamo, viene poi anche eseguito, chiaramente questo è un plus incredibile per un azionista, perché significa che il management non solo è molto disciplinato, è allineato con le proprie promesse e chiaramente poi le mantiene. La realtà dei fatti è che i pattern storici tendono a ripetersi nel tempo, quindi una società che ha allocato bene il capitale in passato ha molte più probabilità di continuare a farlo rispetto ad un competitor con una storia di investimenti poco oculati. Per questo, prima di proiettare ritorni futuri basandoci su annunci della dirigenza, è buona norma verificare che le parole siano coerenti con i fatti osservati anche storicamente. Un secondo modo per poter effettivamente valutare correttamente la qualità del management è cercare di capire la differenza tra i settori. I modelli di business e le dinamiche competitive variano significativamente tra settori diversi. Di conseguenza anche i fabbisogni di allocazione del capitale differiscono. Ad esempio, nell'industria tecnologica l'innovazione è un imperativo categorico per mantenere il vantaggio competitivo per un'azienda. Le aziende tecnologiche devono investire massicciamente in research and development, quindi ricerca e sviluppo, per sviluppare nuovi prodotti e funzionalità. Similmente, il settore farmaceutico deve spendere cifre molto alte per sviluppare, testare e infine produrre nuovi farmaci. Al contrario, in settori maturi, come ad esempio i beni di consumo, gran parte della crescita deriva dall'espansione geografica piuttosto che dall'innovazione. Di conseguenza, le spese in conto capitale sono concentrate su nuovi stabilimenti produttivi, magari per entrare in nuovi mercati o in nuovi paesi. Ecco, la spesa in ricerca e sviluppo in questo caso è meno importante. Anche le acquisizioni quindi hanno finalità diverse. Nel settore tecnologico le aziende acquisiscono di solito startup innovative per accedere rapidamente a nuove tecnologie che possono avere, diciamo, un frutto complementare o quantomeno possono integrarsi bene con un business già presente. Nel settore invece dei beni di consumo le acquisizioni mirano ad ottenere economie di scala e quote di mercato. Ecco, in sintesi, per valutare correttamente l'allocazione del capitale, gli investitori devono tener conto delle specificità del modello di business e del settore. Ogni industria ha esigenze diverse per alimentare la crescita nel lungo termine. Un altro punto da tenere bene a mente quando si valuta la qualità del management e la qualità nell'allocazione del capitale è capire quali sono e se ci sono dei conflitti di interesse o incentivi tra management e azionisti. Nelle decisioni di allocazione del capitale può emergere un potenziale conflitto di interessi tra la dirigenza di una società e gli azionisti. I manager sono spesso motivati ad allocare il capitale per far crescere l'azienda più di quanto possibile, anche oltre l'effettivo interesse degli azionisti. Una società più grande garantisce stipendi più alti, maggior prestigio e influenza. Avere una crescita costante fa di fatto contenti tutti, almeno su carta, e in primis gli analisti. Inoltre, le stock option come forma di compenso incentivano i CEO a gonfiare i profitti nel breve termine per far salire il prezzo delle azioni. Se la dirigenza gestisce i propri compensi sotto forma di stock options, potrebbero decidere di privilegiare investimenti a breve termine che hanno un alto impatto nell'immediato ma che magari sono rischiosi per il futuro, piuttosto che fare esattamente l'opposto. E gli azionisti invece dovrebbero sempre preferire che la dirigenza allocasse il capitale con disciplina per massimizzare i ritorni complessivi nel lungo periodo. L'idea è che dovrebbero essere disposti a sacrificare una parte della crescita per avere dividendi più alti e riacquisto di azioni che ne sostengano il prezzo. Per allineare gli interessi ed evitare sprechi di capitale è quindi essenziale che i compensi dei manager siano collegati a metriche di creazione di valore sostenibile, non semplicemente alla crescita del fatturato. Inoltre è bene che nel consiglio di amministrazione vi siano membri indipendenti che vigilino sulla corretta allocazione del capitale nell'interesse di tutti gli azionisti. Infine, è importante citare la differenza tra crescita organica e crescita inorganica. Abbiamo detto che le aziende possono perseguire la crescita in due modi: tramite crescita organica, anche detta interna, cioè espandendosi e investendo nelle proprie operazioni esistenti, ad esempio quindi incrementando la capacità produttiva, entrando in nuovi mercati, lanciando nuovi prodotti, o tramite crescita inorganica, quindi acquisendo altre società per accelerare l'espansione in nuovi segmenti o geografie, come ad esempio fusioni, acquisizioni, eccetera. La crescita organica presenta meno rischi perché sfrutta competenze interne esistenti, ma è spesso più lenta della crescita inorganica. Crescita inorganica che, appunto, derivante da acquisizioni, permette di ottenere asset e quote di mercato in tempi molto rapidi. Tuttavia questa crescita inorganica comporta rischi significativi, tra cui sovrapprezzare l'azienda target a causa di eccessivo entusiasmo, incontrare difficoltà nell'integrazione post-fusione aziendale, non riuscire a realizzare le sinergie previste in anticipo o prima dell'acquisizione, distogliere il focus dal core business, che appunto magari potrebbe risentire dell'aggiunta del nuovo o della nuova azienda acquisita, e in un certo senso anche c'è il rischio di distruggere la cultura aziendale assumendo personale che viene da un'altra tipologia di cultura. Quindi la crescita interna è generalmente più sicura, mentre le acquisizioni sono più rischiose, ma con maggior potenziale di creazione di valore se fatte bene e seguendo una strategia chiara. Gli investitori dovrebbero guardare con favore società che bilanciano prudentemente i due tipi di crescita. Infine, il ruolo del debito. Oltre al capitale proprio, le aziende possono finanziare investimenti e crescita anche tramite debito, quindi obbligazioni, prestiti bancari, eccetera. Un'azienda potrebbe quindi mostrare altissimi livelli di ritorno sul capitale proprio e potrebbe sembrare quindi un ottimo investimento, ma se sta guadagnando quei rendimenti tramite leva finanziaria e debito, beh, la crescita potrebbe non essere sostenibile. Sicuramente un certo grado di debito può aumentare i rendimenti per gli azionisti se utilizzato con giudizio. Ad esempio, se gli interessi sul debito sono deducibili fiscalmente e quindi il costo reale del debito è inferiore al tasso nominale, se il rendimento sugli investimenti tipicamente supera il costo di finanziamento, ecco che l'effetto leva tende ad amplificare i ritorni per gli azionisti. E di fatto, se il debito è ben gestito ed è una quota non troppo significativa nel bilancio di un'azienda, chiaramente può essere un ottimo strumento per crescere in maniera sostenibile. Chiaramente, d'altra parte, l'eccesso del debito è molto rischioso perché amplifica le perdite in caso di investimenti fallimentari, aumenta il rischio di insolvenza in caso di crisi, limita la flessibilità finanziaria e può portare ad alta volatilità. Quindi un certo livello di indebitamento può migliorare l'allocazione del capitale e creare valore, ma senza chiaramente esagerare. Gli investitori dovrebbero preferire società che usano il debito quindi con parsimonia. Quindi l'allocazione del capitale è una delle responsabilità fondamentali del management di una società. Reinvestire profitti, fare acquisizioni strategiche, restituire il capitale agli azionisti e gestire la struttura finanziaria aziendale sono tutte decisioni critiche per generare valore nel lungo termine. Gli investitori lungimiranti dovrebbero analizzare il track record di allocazione del capitale di una società sempre prima di investire. Bilanciare investimenti per la crescita con rendimenti per gli azionisti è essenziale. Allo stesso tempo, la disciplina finanziaria e la prudenza nell'assunzione di debiti sono imperativi categorici per un'azienda. Società che allocano bene il capitale, reinvestendo con saggezza e restituendo un surplus agli azionisti in modo sostenibile, hanno maggiori probabilità di prosperare nel tempo. Al contrario, allocazioni scellerate del capitale sono spesso la rovina delle aziende nel lungo termine. Quindi ricordatevi queste informazioni e cercate di metterle in pratica quando e se farete analisi finanziaria di una società. Bene, questo era l'estratto del report di luglio sull'allocazione del capitale. Se volete leggere contenuti di questo tipo, vi invito a iscrivervi alla membership con un abbonamento annuale e approfondire anche i vecchi report, che hanno al loro interno articoli dettagliati come questo. Inoltre, nella membership è presente anche un glossario di finanza, quindi una sorta di dizionario che discute tutta la terminologia che potrete incontrare nel documento e che magari vi è ostica. Inoltre, il mio consiglio è di non perdere l'abitudine di leggere. Viviamo in un mondo in cui la lettura sta scomparendo e tutti i contenuti sono praticamente solo audio e video. Ciò è sicuramente comodo perché permettono di essere consumati anche mentre si fa altro, ma chiaramente il livello di profondità e l'apprendimento che ne deriva è drasticamente limitato se non leggiamo. Se siete appassionati di finanza, credo che leggere un report al mese in cui parlo di questi temi sia utile, vi permetta di rimanere aggiornati e di fatto di velocizzare al meglio l'apprendimento. Lascio quindi il link in descrizione se siete interessati ad approfondire. Io, come al solito, vi auguro un buon inizio settimana e noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!